Isola Deserta con Chiara Valerio.
Benvenuti sull'isola deserta. Stamane abbiamo qui sulla spiaggia una scrittrice italiana, Alessandra Sarchi. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a tutti.
Alessandra, com'è arrivata sull'isola deserta?
Su una barca, ovviamente, anche nuotando un pochino, perché il mare era buono, si poteva nuotare.
Qual è il suo rapporto emotivo con l'idea dell'isola deserta, se ne ha uno?
Che è circondata dall'acqua, con un elemento che io amo moltissimo, è che ci sono tanti pesci e che si possono osservare questi pesci e che loro sono una buona compagnia.
Il suo ultimo libro pubblicato per Bompiani si intitola La felicità delle immagini, il peso delle parole. Qual è questa felicità e qual è questo peso?
Allora, la felicità delle immagini è quella che gli scrittori che affronto, e sono Volponi, Moravia, Pasolini, Calvino e Celati, attribuivano al mondo dell'espressione delle arti visive. Viceversa, la parola viene sentita come peso, come fatica, e quindi anche la scrittura con un grado di prossimità minore rispetto alla vita. Anche questo ovviamente è una mitizzazione, no, della figura dell'artista rispetto a quella dello scrittore.
Alessandra Sarchi, il suo ultimo romanzo, finalista al Premio Campiello, si intitola La notte alla mia voce. La felicità, il peso, la voce. Qual è questa voce di notte che ha parlato attraverso le sue pagine?
La voce non ha peso e quindi è riesce a raggiungere tutti anche senza una presenza fisica. Io sono una grande ascoltatrice di radio, la amo moltissimo, e proprio perché consente anche in assenza del corpo comunque di immaginare le persone, di immaginare i luoghi, di immaginare le situazioni. La voce poi è una grande metafora in realtà della narrazione, del racconto, del romanzo, che è il luogo che ci trasporta sempre in un altrove, nella nostra isola deserta.
Alessandra Sarchi, Scuola Normale di Pisa, dottorato a Venezia, un'educazione per prendere un calco dall'inglese in storia dell'arte. Da quando abbiamo cominciato a pensare che lo studio vada a detrimento dell'immaginazione?
Non lo so da quando abbiamo iniziato a pensarlo, forse da quando le discipline hanno assunto questo aspetto molto didattico e scolastico, perché in realtà lo studio accademico, o comunque lo studio serio, non è mai stato disgiunto dalla creazione. Cioè, pensiamo, Leopardi è stato un grandissimo studioso, oltre che un grandissimo poeta, ma poi ci sono anche altre figure ancora più poliedriche, se vogliamo, in cui lo studio scientifico peraltro si accompagnava anche alla scrittura. Leonardo è sicuramente l'esempio più fulgido, più famoso. Io credo che sia davvero una distinzione questa che pertiene ai perimetri scolastici.
Alessandra, qual è la precipuità, la particolarità, se c'è, della storia dell'arte rispetto alla storia?
Che in realtà appunto la storia dell'arte ha delle costanti che spesso si svincolano dai fatti storici e sono costanti formali, costanti o varianti formali, e che hanno dei loro cicli di sopravvivenza o di remissione, di oblio anche, che non sempre si accompagnano, sono strettamente correlati alla storia. D'altronde anche leggere la storia in senso lineare abbiamo imparato che non è forse la maniera migliore, perché ci sono movimenti carsici e le cose appaiono e scompaiono, e anche quando sembrano la punta di un iceberg poi in realtà hanno un'altra rilevanza.
Si muovono e ci incantano le ore di certe nostre sere, e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento, 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 ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare.
Alessandra Sarchi, com'è quest'isola deserta dove siamo?
È circondata da un mare con molti pesci e poi ci sono anche tanti gatti che sull'isola, che quindi non è così deserta, e poi ci sono tanti libri e c'è la possibilità di scrivere e di leggere, e poi c'è la possibilità di mettersi in contatto con qualcuno ogni tanto, quindi non è così deserta, perché secondo me i libri non nascono nel deserto e ogni libro è legato a migliaia di altri libri che l'hanno preceduto e che possibilmente lo seguiranno.
Un'intervista di qualche tempo fa, dell'anno scorso anno, quando abbiamo intervistato Cesare De Michelis, Cesare De Michelis diceva appunto che in fondo portarsi un libro nell'isola deserta non ha senso, perché i libri servono in mezzo agli esseri umani. Però io la domanda gliela faccio: che libro si è portata sull'isola deserta Alessandra Sarchi, scrittrice e storica dell'arte?
Mi sono portata il libro che tengo con me da quando avevo 14 anni, quando molto imprudentemente ho deciso che volevo leggerlo, è La ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, perché in realtà ogni volta che lo rileggo scopro cose nuove, e credo che continuerò a scoprirle. Sono 7 volumi che non riesco mai ad esaurire.
Dopo aver attraversato in pieno sole il giardino dell'arena, entrai nella cappella di Giotto, dove l'intera volta e il fondo degli affreschi sono così azzurri che la giornata radiosa sembra aver varcato anch'essa la soglia assieme al visitatore, per mettere all'ombra e al fresco per un istante il suo cielo puro. Il suo cielo puro, fatto appena più cupo dall'essersi sbarazzato delle dorature della luce, come in quelle brevi tregue che interrompono le più belle giornate, quando il sole, senza che si siano avvistate nuvole, volge altrove il suo sguardo e per un momento l'azzurro, ancora più dolce, si incupisce.
Da dove comincerebbe a raccontare La ricerca del tempo perduto?
Dall'insonnia del Lio Narrante, che poi è stata ed è la mia insonnia, e quindi in questo ho una forma di autoproiezione, perché è un'insonnia che di fatto accompagna proprio quella forma di rimuginamento e di pensiero, che per me è l'anticamera anche della scrittura.
C'è una scena a cui è particolarmente legata una nei 7 volumi della Recherche?
Beh, sicuramente quando Marcel arriva a Venezia e cammina sul pavimento di Marcel, Lio Narrante, se vogliamo dire in maniera più corretta, arriva a Venezia e cammina sul pavimento di San Marco e ha questa sensazione di un tempo circolare che riassorbe in sé tutti i momenti della vita e che gli permette questa forma di attraversamento incredibile della propria esistenza e anche di altre esistenze, cioè questa apertura quasi cosmica del tempo.
Qual è la compagnia che fa Proust su quest'isola deserta? Diversa da quella che farebbe Céline, diversa da quella che farebbe uno scrittore a noi contemporaneo, diversa da quella che farebbe l'Iliade. Qual è la particolarità della compagnia di Marcel Proust oggi sull'isola deserta?
Marcel Proust è uno scrittore anche estremamente mondano, cioè parla di un mondo fatto di salotti, di personaggi anche molto riconoscibili che sono stati studiati e ricostruiti. E questo mondo lo si può appunto osservare e ci si può anche immergere. Nello stesso momento questa immersione nella mondanità non risponde mai alle domande fondamentali, che poi sono le domande che uno si fa invece in solitudine, nella propria isola deserta. Sono le domande che il narratore da piccolo si faceva nella sua cameretta, guardando la lanterna quei personaggi magici, illuminati, che continua a farsi da grande. E la domanda fondamentale che io trovo nella ricerca è una domanda sul tempo, cioè che cos'è il tempo, che è questa dimensione che ci contiene ma che non ci esaurisce.
Ma certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire, sospese fra l'azzurro e l'amaranto, e vibrano di un ritmo lento, 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 lento. Ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare come le stelle del mare.
Lai, lai. Alessandra Sarchi, quando uno mette nella stringa di ricerca di Google il suo nome, immediatamente dopo biografia c'è scritto incidente. Qual è il contenuto oggi di questa parola incidente?
Beh, è un passaggio da un tipo di vita ad un altro, perché la mia condizione attuale appunto è quella di una persona che non può più camminare. Ed è singolare, mi domando come vengano costruite queste stringhe, cioè mi domando quante persone debbano avere digitato il mio nome associato a un incidente perché poi diventasse un algoritmo tale per cui è ricercabile così su Google. Però evidentemente questo è successo, credo anche in relazione al mio ultimo libro, al mio ultimo romanzo, che è La notte alla mia voce, in cui io racconto non tanto l'incidente quanto la condizione che si è determinata a seguito di quell'incidente, che è una condizione ovviamente di minorità fisica e anche sociale, perché comunque non essere in possesso di tutte le proprie facoltà fisiche comporta anche occupare un ruolo nella società che è molto diverso da chi invece le possiede tutte, e trovarsi ad affrontare difficoltà che le altre persone non hanno. Però nello stesso momento, per tanti aspetti, io l'ho anche vissuta e la vivo come un'avventura della conoscenza, perché trovarsi con meno possibilità fisiche di un tempo e con molte limitazioni vuole anche dire dover compensare con dell'altro, e in tutte le forme di compensazione noi comunque chiediamo al nostro cervello, alle nostre risorse psichiche, di ampliarsi e di fare un lavoro che normalmente non faremmo. E poi questo mi ha anche portato a farmi tante domande su quello che noi consideriamo la nostra condizione naturale, no? Cos'è la condizione umana naturale, no? Cioè quella di un essere bipede che cammina, sì, va bene, ma si può vivere anche in un altro modo, no? Quindi l'estensione di ciò che è naturale o ciò che non lo è, di quello che noi consideriamo un limite e invece può essere superato da una condizione anche, se vogliamo, artificiale, protesica, tutto quello che volete, questo per me è anche comunque fonte di speculazione e di pensiero, ed è un pensiero che comunque è positivo, perché mi fa pensare che una persona, una creatura come me, 100 anni fa non sarebbe sopravvissuta, oggi lo è, e continua a fare delle cose e a vivere su questo pianeta.
Alessandra Sarchi, scrittrice, questa mattina con noi sull'Isola Deserta, suo ultimo libro pubblicato per i tipi di Bompiani è La felicità delle immagini, il peso delle parole, ha portato con sé sull'Isola Deserta Marcel Proust, La ricerca del tempo perduto, e la scena che porta con sé, che ha portato qui per noi, per tutti gli ascoltatori di Radio 3, è la scena in cui il narrante poggia i piedi sulle pietre di Venezia. Alessandra, quanto Bologna ha dato terra alle sue ruote da quando è successo questo?
Ah, tantissima, perché per fortuna Bologna è una città quasi in pianura, nel senso che sale leggermente verso sud, per cui non ci se ne accorge, ma con una sedia a rotelle ci si accorge che in realtà i portici pendono e quindi sono un po' inclinati. Però è sicuramente una città da questo punto di vista accogliente e anche con tanti servizi che dovrebbero anche essere un modello per altri luoghi in cui questi servizi sono meno diffusi e meno presenti, che aiutano molto anche le persone che hanno una mobilità ridotta. E poi comunque Bologna è una città che alimenta molto la mia immaginazione, perché nonostante sia una città tutta di mattoni e di pietra, ma soprattutto mattoni, perché qua la pietra scarseggiava, cioè un'arenaria che si consuma velocemente, però è anche una città d'acqua, le vie d'acqua non si vedono più ma c'erano. E ogni tanto ci sono dei luoghi in cui quest'acqua riaffiora nelle fontane o soprattutto in certi canali, come in Via Piella c'è un intero canale che affiora. E questo pensare che io mi muovo sopra l'acqua, anche se è un'acqua murata dalle strade, è una cosa che mi piace molto. Thank you.
Alessandra Sarchi, che film ha portato per noi sull'isola deserta?
Qualsiasi film di Ettore Scola, ma in particolare Dramma della gelosia. Dramma della gelosia perché è la storia di amori sgangherati fra tre personaggi, è una specie di appunto di trio interpretato da Monica Vitti, Giannini e Mastroianni. Ed è un film che a me fa sempre molto ridere, però mi commuove anche tanto. E io questo voglio dal cinema, cioè mi piace quando un film riesce a commuovermi ma anche a farmi ridere, perché trovo che il riso nasca sempre comunque da una forma di intelligenza della realtà, cioè saper far ridere è probabilmente più difficile che far piangere. In letteratura è difficilissimo saper far ridere, ma anche al cinema non è tanto facile. E saperlo fare mettendo in scena dei personaggi tragici vuol dire essere veramente dei maestri, e Scola lo era.
Ecco, il mio malessere è il seguente. Può un sistema nervoso essere innamorato ugualmente di colui che l'ha corcata di botte, e cioè alluda a Oreste? A mente fredda penso che lo odio, giuro di mai più rivederlo, ma so che mento a me stessa. Ora mi spiego. L'altro, il secondo, Nello, mi appaga sia sul piano umano che su quello dei sessi. Ma poi il ricordo del primo, Oreste, prende il mio sopravvento e io mi ritrovo a desiderare proprio colui che mi ha menato in un'insonnia notturna che non mi fa dormire. Devo parlare dell'infanzia, vero?
Parli dell'infanzia.
Ho fatto la bici a letto fino a 2 anni e mezzo, poi non più. Nel vitto sono sempre stata di gusti semplici. Pasta asciutta, spezzato con patate, contorni vari, frutta secca.
Lasci stare il vitto.
Sogni ricorrenti. Io mi sogno sempre le spoglie ammenute insieme a tanta gente e cima un cornicione. Indizio di insicurezza.
Gli indizi li dico io.
Ma allora io che dico?
Quello che vuole, parli.
Vabbè. A 25 anni prima esperienza completa a Torvaianica. E poi quasi più nulla fino al grande amore, Oreste, che è Ariete e c'ha l'ascendente su me che sono Scorpione.
Il che non è rilevante. Lasci stare l'oroscopo.
Ecco, lo sapevo. Leggo parli, un po' di tutto. Parli. Selezione e fumetto. Studio anche in inglese.
Ma che cosa racconta? Come racconterebbe Dramma della gelosia?
Un operaio molto sindacalizzato che si innamora di una fioraia, che però non si capisce bene, forse ha una sorella che è prostituta, magari forse anche lei un po' la vita l'ha fatta, no, ma non è chiaro. E questi due si innamorano, si conoscono, forse a una festa dell'unità, finiscono a girare su un ottovolante sulla spazzatura. Anche quella è una bellissima metafora della fine che stava facendo la sinistra italiana in quegli anni. Il film è pieno di metafore, di simboli bellissimi, peraltro raccontati una storia in termini molto realistici. Allora, questo amore che è travolgente, nonostante lui poi abbia una moglie, una famiglia e dei figli, però viene subito ostacolato dal terzo incomodo, quindi la tipica storia d'amore ostacolata che a tutti noi piace, perché le storie d'amore che vanno subito bene non piacciono a nessuno se non c'è un antagonista, vuole. E perché subentra il pizzaiolo Giannini, e il pizzaiolo Giannini fa innamorare Monica Vitti perdutamente, e lei però si trova un po' in difficoltà perché non riesce a scegliere fra questi due uomini. Uno le provoca un grande disturbo sessuale, quell'altro le provoca un grande disturbo psicologico. Finisce che va dal medico della mutua in una scena esilarante a dir poco, in cui racconta insomma quella che è la sua difficoltà. E in realtà poi il film è tragico, perché Mastroianni poi finisce che la uccide, insomma, questa povera Monica Vitti, che non sapeva decidersi fra i due uomini. Vaneggia, impazzisce, quindi la insegue in una specie di ritrovamento onirico di quella che è la figura dell'amata. In tutto questo viene ritratta un'Italia, appunto quell'Italia anche molto ruspante e per certi aspetti vitalissima degli anni 70, quindi insomma subito dopo il boom economico, però già con dei segni di, come dire, di decadenza, no? Cioè questa, l'operaio che è super sindacalizzato ma che alla fine tiene la moglie in cui non crede più, quindi ha una famiglia in realtà in cui non crede, la fioraia che vuole imparare l'inglese e però non riesce in una vera emancipazione, cioè tutti quei movimenti anche di emancipazione sociale che Scola sa descrivere benissimo, incarnandoli poi nelle vite così apparentemente piccole di personaggi apparentemente mediocri.
Oddio, mi muoro. Ti perdono.
Non sono stato io. È stato lui?
Sì. Te fossi ammazzato.
Ma come? A lui te perdono. E a me te fossi ammazzato.
A te ti amo di più.
Siamo sull'isola deserta questa domenica mattina con Alessandra Sarchi, che ha portato con sé e per noi i volumi della Recherche di Proust, anzi solo la Recherche di Proust, e Dramma della gelosia di Ettore Scola. Alessandra, e la musica? C'è una musica per noi che ha portato sull'isola deserta?
In questo momento vorrei ascoltare il Requiem di Fauré. È una musica molto bella, come tutti i Requiem, è una musica molto solenne ma anche piena di fantasia. Fauré era un compositore romantico, insomma ultimissimo romanticismo, ma è pieno di invenzioni, pieno di magia. È un po' il precorritore di quella che poi sarebbe forse diventata in seguito la musica. La musica che si usa per i film, no? Per le colonne sonore, cioè queste musiche che tendono ad accompagnare molto una narrazione. Fauré è un compositore molto narrativo a modo suo.
Thank you.
Alessandra Sarchi, la domanda è chiaramente banale, fatta a lei, che probabilmente ha scritto anche per i suoi percorsi di studi da quando ha finito le scuole superiori, se non prima. Ma quando ha cominciato a scrivere narrativa e perché?
Ma io scrivevo delle storie per i miei compagni di classe perché non ero mai contenta di come andavano a finire le puntate di Lady Oscar, e quindi le riscrivevo il pomeriggio e poi obbligavo i poveri disgraziati dei miei compagni di classe ad ascoltare la mia versione il giorno dopo a scuola. Quindi secondo me l'idea di scrittura come riscrittura è nasce precocemente. Poi in realtà proprio perché per un certo periodo ho prevalentemente usato la scrittura al servizio della storia dell'arte, o scrittura creativa e narrativa è venuta successivamente, in un momento successivo, forse in un momento in cui mi sentivo più libera di farlo e meno condizionata dall'idea che quello che scrivevo dovesse essere al servizio appunto della storia dell'arte.
Alessandra Sarchi, lo chiedo per un'amica che adesso non è qui, ma molto appassionata di Lady Oscar. Che cosa non le andava bene nella storia di Lady Oscar? Cosa non la soddisfaceva?
Che Lady Oscar dovesse comunque avere sempre una parte come di grande malinconia, dovesse pagare quasi una colpa, che io non capivo dove stesse la colpa, perché lei era meravigliosa, e però appunto non c'era mai il suo trionfo vero. Io invece volevo che trionfasse.
È giusto, tutti gli amanti di Lady Oscar, il cartone animato, ricordiamo la grande sigla, grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, e il fumetto pubblicato in Italia, credo da Panini, di Ryoko Ikeda.
Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu.
Come giustamente sta scritto in Precious, con le lettere fai le parole, e con le parole puoi fare tutto. Ringraziamo Alessandra Sarchi, scrittrice, per essere stata qui con noi stamattina, questa domenica mattina, sull'isola deserta, di averci lasciato i gatti e di averci messo per la prima volta in un anno e mezzo i pesci nel mare. Il suo ultimo libro si intitola La felicità delle immagini e il peso delle parole, e noi vi lasciamo con La leggerezza della voce. Grazie Alessandra Sarchi.
Grazie a voi.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.